secondo Giovanni al capitolo 15, i versetti 9 e 17. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che mi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, e perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Vi comando questo: amatevi l'uni gli altri. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli avvenne che, mentre Pietro stava per entrare nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anche io sono un uomo. Poi prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chiunque lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i tutti circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse diffuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ci ha amato e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Thank you.
il contesto in cui ci sono state proposte queste tre letture è il medesimo contesto che ci ha accompagnati per l'ultima settimana, a partire dalla precedente, ma soprattutto per l'ultima settimana, durante la quale siamo stati posti di fronte a quello che potrebbe essere chiamato il testamento spirituale di Gesù. Siamo di fronte ai due discorsi di addio, così vengono definiti, e il contesto in cui dobbiamo ascoltare queste pagine è proprio il contesto dell'addio, che possiamo analogare alle situazioni che si determinano all'interno di una qualunque famiglia, quando l'anziano capisce che ormai i suoi giorni sono compiuti, raduna attorno a sé tutti i familiari e consegna loro le ultime sue parole. Lui stesso si concentra per sintetizzare in poche parole il contenuto di tutta la sua vita e di tutto il suo insegnamento. E così fa Gesù. Nella descrizione che propone l'Evangelista Giovanni, così fa Gesù. Li raccoglie tutti e sintetizza tutto il suo insegnamento in alcune parole che così diventano di una pregnanza straordinaria, parole che poi sintetizza in modo straordinario l'autore della prima lettera di Giovanni, che sembra proprio scritta nella contemplazione di questi discorsi di addio di Gesù. Quali sono le parole che sintetizzano tutto l'insegnamento di Gesù? Sono proprio le parole che sono qua evidenziate dall'Evangelista. E le prime parole sono un invito a considerare che ciò che loro hanno sperimentato e che proseguiranno a sperimentare, perché ancora non è stata consumata la vita di Gesù, ma che la Chiesa già tiene presente, sono sintetizzate in due condizioni: come, così. Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Ed è un invito straordinario, perché l'Evangelista completa l'insegnamento dal quale è partito col suo prologo, quando aveva detto che di Dio nessuno l'ha mai visto, ma soltanto il suo figlio unigenito fatto carne ce lo ha descritto, exegesato, ce lo ha descritto, lo ha raccontato, ce lo ha messo di fronte. Ma che cosa ci ha messo di fronte questo unigenito fatto carne? Ci ha messo di fronte il crocifisso. Questo è presupposto dall'Evangelista. Forse è l'Evangelista che ha raccontato la storia di Gesù ultimo dopo tutti gli altri. Siamo stati posti di fronte al crocifisso. Luca avrebbe sintetizzato in questa visione del crocifisso il contenuto di tutta la vita di Gesù e chiama a raccolto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che si affollano intorno a Golgota, credendo o desiderando di partecipare ad un'esecuzione capitale, tra le più distruttive, delle più dilaceranti, delle più piene di sofferenza che si potessero immaginare, un crocifisso. La folla si è radunata intorno al crocifisso. E a noi può apparire una folla curiosa, un po' macabra nella sua curiosità. E tuttavia proprio là, di fronte al crocifisso, accade l'imprevedibile. Perché il loro sguardo si trasforma in contemplazione. Loro non lo sanno. Ma osservando il crocifisso, constatano la kenosis del figlio stesso di Dio. Non lo sanno. E la kenosis è lo svuotamento, è l'illuminazione totale, è l'annichilimento dell'uomo Gesù di Nazareth. È proprio questa kenosis che loro che credevano di vedere vengono invece scrutati fino in fondo, fino a sentirsi trafiggere il cuore. E tornarono indietro, dice l'Evangelista Luca, battendosi il petto. Loro che credevano di possedere questo uomo Gesù, difatti vengono posseduti da lui attraverso la trafittura del cuore. Lui veniva osservato come un corpo trafitto dai chiodi, dai flagelli, dalle umiliazioni fisiche ricevute, e invece è lui che trafigge il cuore. E dice Luca, erano arrivati davanti a Golgota e furono colpiti da questa teoria taften, da questa contemplazione. E che cosa videro? Ho detto, videro la kenosis. Videro il crocifisso umiliato, videro l'annullamento di tutto ciò che poteva apparire agli occhi degli uomini, ma che e dunque furono sconvolti dalla contemplazione del crocifisso, in cui si rivelava il mistero stesso di Dio, perché in quella visione si consumava l'esegesi preannunciata da Giovanni. Vuol dire che per poter conoscere Dio bisogna conoscere il crocifisso, perché Dio nessuno l'ha mai visto né mai potrà vederlo. Ma chi ha ricevuto il dono di contemplare il crocifisso è stato portato sulla soglia stessa del mistero di Dio. È la famosa parola teoria che noi abbiamo stravolto nell'interpretazione moderna, contrapponendola a concreto. La teoria è l'astratto, è il concreto che verifica l'autenticità di una teoria. Nella visione invece di Luca, che si inserisce nella tradizione greca, la teoria è uno sguardo in profondità sul reale. Non lo nega il reale, ma non si lascia fermare dal reale cosificato, perché va oltre. Su questo andare oltre hanno discusso per secoli i padri della Chiesa. Anche grandi teologi, pensate a San Tommaso, le famose cinque vie di San Tommaso, ma la teoria di cui parlano i padri della Chiesa, innestandosi nella tradizione degli antichi filosofi presocratici e poi postsocratici con Platone, è tutta un'altra cosa. È un guardare penetrando ciò che guarda. E sapete da dove arrivano gli antichi padri della Chiesa? che di fronte al crocifisso viene umiliata. La sapienza dei filosofi da una parte e la presunzione miracolistica degli uomini religiosi dall'altra. Perché Dio non è possibile né osservarlo alla luce della logica casuale, della casualità, della conseguenzialità, della logica matematica, perché lui non è la causa semplicemente di tutto, ma è la iper etia, la super causa, al punto che potevano dire noi ci possiamo fermare all'essere, ma non possiamo dire nulla, ma assolutamente nulla, di colui che è oltre l'essere, di fronte al quale non vale né la strada positiva, né la strada negativa, e neppure la strada dell'imminenza, ma vale soltanto il lasciarsi colpire da questo sguardo che proviene da una fonte che non conosciamo, ed essere capovolti letteralmente cadendo faccia a terra adorando il mistero, niente altro che il mistero, che non si riferisce né alla causa né alla non causa, né all'essere né al non essere, ma si riferisce semplicemente al mistero di fronte al quale non si può dire né questo né quello, ma si può soltanto cadere lasciandosi illuminare da ciò che noi chiamiamo fede. Dunque la contemplazione del crocifisso è questa. Dentro la contemplazione del crocifisso però scopriamo un mistero nel mistero, e cioè che il Padre si è svuotato totalmente nel Figlio, così come noi abbiamo osservato che il Figlio si è svuotato totalmente per amore del Padre e del mondo intero. Dunque la realtà misteriosa di Dio è una realtà che va oltre le cause, oltre l'essere. Non è il non essere, come noi possiamo dire quando ci riferiamo al vuoto, al nulla, no. È il super essere, al di sopra e al di là di tutto ciò che noi possiamo pensare o negare a proposito di Lui. L'essenza di Dio è assolutamente inaccessibile. Di Dio si può dire che è, ma non si può dire assolutamente che cosa è. Se ne può formare l'esistenza, ma per fede, ma non si può mai pensare di riuscire a farlo entrare all'interno delle nostre categorie, né di intelligenza, né di calcolo matematico, filosofico, né di emozione, tantomeno all'interno delle nostre esigenze fisico, corporee, definite naturale. È il totalmente altro. Questa intuizione dei padri della Chiesa è stata ripresa poi nel XX secolo in particolare, anche per darsi ragione di certi fatti che sono accaduti, e che pensate la Shoah, tanto per fare un esempio, e che non hanno nessuna, assolutamente nessuna spiegazione plausibile. Dunque la prima affermazione che fa qui Giovanni è un'affermazione sconvolgente: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Voi avete toccato con mano come io ho amato voi, quindi lasciarmi svuotare totalmente nella crocifissione. Ecco, così mi ha amato il Padre. Il Padre si è dato tutto, totalmente tutto al Figlio. Che cosa questo può comportare? Lo possiamo analogare a contemplando la croce, ma non possiamo andare oltre. Dunque il mistero di Dio si nasconde in questa totalità dell'amore. Antonio Rosmini aveva intuito questo già alla metà dell'Ottocento, e aveva sottolineato che nel momento stesso in cui noi contempliamo questo darsi totalmente di Dio all'altro, scopriamo che Dio è questo darsi totalmente all'altro. In questo darsi totalmente all'altro possiamo analogare con l'esperienza dell'amore. Dio è amore. Non dice Dio è l'amore, eh? Dio è amore. E amore è kenosis. E kenosis è rinunzia alla presunzione di poter definire, descrivere, giustificare, rendere logico il modo di essere di Dio nella sua essenza. È solo allora, quando ci lasceremo proprio illuminare totalmente dalla fede, comincerà un'esperienza di visione nell'invisibile. Toidein ento me idein, vedere nel non vedere. Questa è una definizione che dava Gregorio di Nissa nel IV secolo. Di Dio possiamo dire solo questo. Per cui quando Paolo diceva adesso vediamo l'immagine per l'enigma, allora vedremo così come egli è, in realtà allora vedremo che il suo nascondimento è tale per cui l'unico modo per vederlo è nel non riuscire a vederlo. Ed è questa la penetrazione sempre più profonda del mistero. Gregorio di Nissa fa anche dei passaggi, Dice, noi cominciamo con la didascalia, cioè cerchiamo di capire le nozioni logiche, matematiche, fisiche, tutte le leggi della natura, del creato. Però poi quando cerchiamo di collegare tutto questo alla realtà stessa di Dio, ci accorgiamo che dobbiamo negare tutto. Alla via cosiddetta positiva, catafatica, si deve inevitabilmente far succedere la via negazione, non è questo, non è questo, non è questo, non è questo. E che cos'è? Mistero. Come mistero la croce di Cristo, come mistero questo annullamento di quest'uomo che aveva attraversato le strade portando soltanto bene, ha predicato la giustizia, ha realizzato la giustizia, ha guarito gli ammalati, ha portato la vita ai morti. Di fronte al mistero di Dio possiamo soltanto restare sulla soglia e cadere con la faccia a terra. In adorazione. Adorazione abitata dal silenzio, è la siope dal silenzio, sighe. Dito sulla bocca e niente altro. È certo che tutto questo, come diceva Paolo, no? Sembrerà una pazzia a quelli che utilizzano gli schemi della sapienza umana o gli schemi della religiosità. È una pazzia. E tuttavia dentro questa pazzia si nasconde la potenza di Dio, che ha dato origine poi a tutte le cose. Come spiegarlo? Nessuno è in grado di dirlo. Paolo stesso, che pure aveva ricevuto il dono di riflettere molto in profondità tutto questo, dice, ma sì, ho visto, ho sperimentato, ma non ci sono parole per dirlo. Allora, la prima fase di questa frase, di questo testo di Giovanni, dice tutto questo. Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Con la conclusione immediata, rimanete nel mio amore. Volete conoscere Dio? Volete sapere qualche cosa di più su di Lui? L'unica strada è l'amore. Amor ipse notitia est, avrebbe detto, sintetizzato San Gregorio Magno. La vera conoscenza si identifica con l'amore, sottolineando poi, come tante volte ci è stato detto, no? Poté di più chi amò di più. non chi era più intelligente, non chi era più penetrante, non chi era più logico, non chi era più scienziato degli altri, no, no, chi amò di più. Dunque la strada della conoscenza è l'amore. Per cui quando dice rimanete nel mio amore, dice proprio questo: volete essere intimi di Dio, volete stabilire un rapporto profondo con Lui, lasciate spazio all'amore. E l'amore diventa il grande, primo grande dono. L'abbiamo sentito anche nella lettera di Giovanni, ma qui viene evidenziato dal testo che abbiamo ascoltato. È Lui che ha amato per primo. È Lui che ti ha scelto dal non essere all'essere. Nessuno può dire mi sono fatto da solo. Non siete voi che avete scelto me. Sono stato io che ho scelto voi. C'è un primato assoluto di Dio nella realtà stessa dell'essere cosmico e dell'essere umano. Dunque, la strada è quella dell'amore. E l'amore si esplicita nella custodia delicatissima dell'insegnamento di Lui, che si è sintetizzato nel crocifisso, ricordiamocelo, è quello il verbo abbreviato, la parola sintesi della conoscenza. Se custodirete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho custodito i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Dunque, non soltanto ha dichiarato che la conoscenza è l'amore, ma ci ha anche spiegato che amare significa custodire le sue parole, quel terreo. Non è osservare come l'osservanza giuridica o l'osservanza delle leggi della matematica o l'osservanza delle leggi morali. No, 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 non c'entra nulla. Non si tratta di questa osservanza che noi monaci e monache abbiamo identificato con l'obbedienza alla regola, no? È stato osservante, perfettamente osservante. Né si fa riferimento ai 10 comandamenti o ai precetti della Chiesa, tutto. No, no, non si tratta di osservare, spesso viene tradotto mettere in pratica, no, no, è custodire, tereo, e il verbo tereo è il verbo che si utilizza per sottolineare la delicatezza con la quale una mamma si rapporta con il suo bambino ancora non nato, nei 9 mesi di gestazione. Quello è il terreo. E che cosa significa far coincidere il terreo con quella stessa situazione in cui si trova una mamma gestante? Significa che tu, custodendo la parola, stai preparando la parola a rivelarsi nella pienezza della vita. Perché quando il parto è compiuto, vuol dire che i 9 giorni di gestazione sono terminati e ha inizio la vita. Dunque chi custodisce le parole e le lascia crescere dentro di sé, si accorgerà che da queste parole custodite emergerà la vita nuova del credente. La vita nuova del credente. Anche qui di nuovo Gregorio di Nissa ci dice: noi siamo partoriti di noi stessi. Quando accogliamo la parola, la lasciamo prendere piede, prendere spazio dentro di noi, in realtà noi non facciamo altro che partorire la nostra identità personale, illuminata dalla fede, illuminata dalla parola, ma ciascuno di noi genera se stesso. È un'affermazione incredibile questa, eh? Io l'ho letta nei padri della Chiesa, non è roba mia, ma mi ha molto meravigliato questo. Ognuno di noi è in grado di partorire o generare se stesso e rivelarlo al mondo. Come? Custodendo la parola. apparentemente sembra che sia lui a nutrire il bambino, in realtà è poi il bambino che nutre la mamma e la fa diventare, rivelare come autentica mamma nel momento del parto. Così succede con la parola. Perciò non si tratta di mettere in pratica i cosiddetti comandamenti, ma di custodire la parola. E qui arriva la terza parola, proprio entolè, comandamenti. Entolè non è un comando. Il fatto che si parla di una cosa sola vi comando, amatevi gli uni gli altri, è la conclusione del testo, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, comando. Ma immaginate che contraddice in termini identificare il comando con l'amore. Si comanda l'amore, come fai a comandare l'amore? L'amore nasce dalla libertà, si nutre di libertà e sfocia nella libertà. È un assurdo pensare di poter comandare l'amore. Non c'è nulla di più esplosivo, di più spontaneo, di più diciamo gratuito dell'amore. Se non c'è la gratuità non c'è l'amore. E la gratuità comporta la libertà, non c'è mai un obbligo. Quindi custodite le parole, lasciatele lavorare dentro la vostra vita. Se state leggendo un testo e vi accorgete che quella parola lì vi ha proprio trafitti dentro, come è successo agli abitanti di Gerusalemme, lasciate che questa freccia ruoti dentro il vostro cuore, arrivi fino alla contrizione del cuore, e da questa contrizione del cuore nascerà la vita nuova. Lasciatela lavorare, cercate di avere sempre gli occhi su questa parola. Custoditela questa parola, osservatela questa parola, cercare di trovare le profondità nascoste in quest'unica parola che vi ha colpito nel testo, una sola, magari sarà una frase, una parola, ma non c'è altro, ma lasciatela lavorare. Se gli fate silenzio intorno, se eliminate tutte le altre preoccupazioni, lasciando spazio unicamente alla parola, sarà la parola che vi trasformerà e farà nascere certamente la creatura nuova, figlia della parola. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Ma vedete, allora qui l'osservanza cosiddetta giuridica o moralistica non c'entra proprio niente. Ma se quello che sta dicendo Gesù è: io mi sono lasciato possedere totalmente dalla parola, il Padre ha lasciato tutto per me e io l'ho lasciato fare, ed è questa sua parola che mi ha reso figlio. Riflettete, sono cose bellissime, di una profondità straordinaria. Se custodirete le mie parole, voi vivrete l'esperienza del rimanere nel mio amore e non farete altro che fare ciò che ho fatto io quando ho custodito i comandamenti del Padre mio e sono rimasto nel suo amore. La gioia di sentirsi amati, questa poi alla fine è la sintesi, riuscire a capire di essere oggetto dell'amore, addirittura di Dio, che è quel inscrutabile, ineffabile, indicibile, indescrivibile, che però tu sperimenti nel cuore. Sono cosiddette esperienze mistiche queste, non andate a vedere l'estasi, tutti questi racconti così un po' fantastici, no? Ma se vivete nell'intimità questa attenzione alla parola, è esperienza mistica. Rimanete, rimarrete nell'amore come io rimango nell'amore. E questo sapete perché ve l'ho detto di Gesù? Perché a me interessa la vostra felicità, la vostra gioia. Se vi comunico queste cose, è perché per me queste cose sono state importantissime nella mia vita. Mi hanno portato a fare determinate scelte nella mia vita. Gesù poteva dire: perfino scelte come quella di accettare la croce. Ma ognuno di noi può dire, no? Che quando si è lasciato prendere per mano e portare dalla parola, là dove magari prima non immaginava neppure di dover piantare le sue tende, lì sta vivendo la pienezza della gioia, come due si incontrano e si innamorano fra di loro, no? È la pienezza della gioia, come un monaco o una monaca non decide che la sua felicità la vivrà all'interno di quello spazio in cui può darsi totalmente al Signore, questa è la gioia. E la volontà di Dio è la nostra gioia. Io ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi tutto ciò che non ti rende felice, non ti carica di gioia, non può venire da Dio, non può venire dalla volontà di Dio. Eppure la crocifissione di Gesù, noi siamo un po' perplessi, no? Quando Gesù dice, beh, sia fatta la tua volontà. Poi però è Gesù che deve dire, no, io mi sono dato perché ho deciso di darmi. Oblatus esqui a ipse volvit. E perché lo volle? Perché la sua gioia più piena stava tutto nel compiere la volontà del Padre. Quindi apparentemente lui si sottomette alla volontà del Padre secondo i nostri criteri di sottomissione, ma in realtà lui fa propria la volontà del Padre, e questo realizzare fino in fondo la volontà del Padre l'ha portato a poter dire consumatum est, tutto è compiuto. E da questa pienezza di realizzazione della volontà del Padre che poi esplode la gioia dello Spirito, e inchinato il capo trasmise lo Spirito, trasmise, non esalò l'ultimo respiro, trasmise lo Spirito, cioè dette a coloro che lo contemplavano la stessa capacità di amare che ha sperimentato lui come uomo qui su questa terra. E qui di nuovo un'altra delle suggerimenti di questa pagina. Luce caricate di capacità di amore. Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Luce caricate di amore, ci ha riempiti di quest'acqua fresca, limpida, generosa, e ci sta chiedendo, vi siete saziati di quest'acqua? Fiumi d'acqua viva adesso scorgeranno dal vostro petto. Fiumi d'acqua viva, lasciatevi amare. Quindi c'è un insegnamento sotterraneo in tutto questo che ho imparato da padre della Chiesa. La cosa più importante non è amare, ma lasciarsi amare. Perché se tu ti lasci amare, la tua brocca interiore si riempie d'amore e ne hai anche per disegnare gli altri. Ma se tu non ti lasci amare, non sarai mai capace di amare. Ecco perché si dice che lasciarsi amare si identifica con la kenosis, con lo svuotarsi. Lasciarsi amare significa ammettere di avere bisogno di essere amati. Fuggendo dalla tentazione di essere autosufficienti, tanto più dalla pretesa di essere capaci di arricchire un altro se non hai nulla con cui davvero arricchire l'altro. Se ti lasci amare, la tua brocca sarà piena abbastanza da poter dissetare nel desiderio d'amore anche tutti gli altri. Dovrebbe esserci proprio una gara all'interno di una comunità cristiana o di una famiglia cristiana, no? La gara di lasciarsi amare, mettere l'altro nell'occasione di poter darti ciò che desidera di più. Se ti lasci amare, ti riempi d'amore e sarai capace di amare. Ecco perché prosegue poi. Questo è il mio comandamento, la entole, che purtroppo è tradotto comandamento, ma vi ho spiegato. La entole è il dono della Torah. E il dono della Torah è appunto un dono. Non è un precetto inteso come dovere, ma è un regalo. Un regalo. Ecco perché un pio ebreo gode di intimizzarsi con la Torah. Non si tratta di osservare, come ho detto all'inizio, no, certe prescrizioni. No, no, assolutamente no. Si tratta di prendere atto e godere di questo regalo straordinario che è stato fatto. Gli ebrei lo chiamano Torah e significa proprio questa lucerna velibus meis, luce che mi permette di camminare nella notte senza cadere nel baratro o nella fossa. E questa è la Torah. Non è il comandamento, la traduzione purtroppo italiana è un disastro, proprio un disastro. È meglio lasciarla entole in greco o prendere in prestito la Torah ebraica e capire che non si tratta di un dovere, mai, 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 ma si tratta di un regalo. E il regalo, quanto più prezioso, tanto più viene poi tenuto da conto, no? Cerchiamo di non perdere nulla, non farlo mai irroginire, lo puliamo tutti i giorni, lo spolveriamo, lo contempliamo, ci godiamo di averlo. Una bella perla preziosa, il pezzo di Nisse, per esempio, sarebbe tutta un'altra cosa. Dunque, vedete, è molto importante capire i vocaboli uno per uno. Questo è il mio dono, io tradurrei. E qual è il dono? Il dono di vedere che mi amate. E che mi amate senza misura come io ho amato voi. Lo dice proprio. E che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Avete contemplato il crocifisso? Ecco, questa è la misura. Cioè, nessuna misura. Nessun dovere, nessun fare perché così divento più perfetto, divento più maturo, divento più santo, assolutamente no. Spogliati da tutte queste presunzioni e vivere della gioia di sentirsi amati. Io così vivo amati, senza misura, nelle mie attività. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la sua vita per i propri amici. E il segno dell'amore è dare la vita. E lui l'ha dato sulla croce. È il segno dell'amore. Non ti amo perché così ci guadagno, così cresco, così mi maturo, così mi soddisfo. No, siamo i figli perché possono essere il mio vanto sulla terra. Non c'entra niente. Tutto questo non c'entra. Qualunque interesse, di qualunque tipo, ferisce l'amore, no? Rende falso l'amore. Ciò che tu svendi come amore è soltanto un guadagno. Allora sei caduto nel mercantilismo dei tuoi rapporti con Dio. E questo è soprattutto vero nella religiosità. Soprattutto poi nella religiosità che è costruita sulla paura dell'inferno e il merito per il paradiso. Vi ho detto quattro volte cosa mi diceva San Gregorio di Nissa a me: finché fai qualunque cosa per evitare l'inferno o meritarti il paradiso, non sai ancora cosa significa essere cristiano, perché il cristiano o è amore gratuito a fondo per tutto, fino a dare la vita per colui che ami, o non è nulla. Voi siete miei amici perché custodite il dono che vi ho fatto, non perché custodite il mio comando, che ne fate il tuo comando, no. Perché io non vi chiamo servi, il servo non sa quello che fa il padrone, vi chiamo amici, ed è proprio dell'amico rivelare la propria intimità attraverso l'amore. E questo è ciò che io ho tentato di insegnarvi, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio ho cercato di farlo conoscere a voi. Vedete che vengono proprio eliminate tutte le altre preoccupazioni, tutte, sia personali, individuali, sia comunitarie. Cioè l'unica possibilità che ci resta è l'apertura d'amore, nel senso assolutamente gratuito, senza nessun interesse, a fondo per tutto. E arriva l'ultima parte del testo. Non siete stati voi che avete scelto me, ma sono stato io che ho scelto voi. Ah. Pretendavate di essere stati voi ad amarmi? No, sono stato io che vi ho amati. Io vi ho scelti perché possiate portare frutto, ma frutto di gioia, frutto di felicità, frutto di pienezza di vita, non di mortificazione. E neppure di crescita meritocratica a tutti i livelli. No, vi ho scelto a fondo per tutto, dandovi anche un esempio di come si vive autenticamente l'amore. E se riuscirete a vivere di questo amore totale a fondo per tutto, tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà. Ecco, questo è il mio testamento spirituale. Amatevi gli uni gli altri. Bellissima. Guardate che siamo di fronte a delle pagine di un'altezza teologica, spirituale, sublime proprio. Io non sono capace di farvelo capire, ma lo potete capire ognuno secondo la propria misura. Ma tutti siete in grado di capirlo, perché tutti abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Nessuno di noi può dire io non sono stato amato. Che cosa intendi dire io non sono stato amato? E soprattutto che cosa tu identifichi con l'essere stato amato? Ecco, un interrogativo aperto per tutti. Quindi prendete in mano di nuovo questa pagina, stanotte ruminatela un po' di più, domani mattina chissà il Signore vi darà altre aperture di comprensione del testo. Ma di questo si tratta. E quando interviene Dio, è come ciò che ci ha raccontato la prima lettura, no? Interviene superando tutti i nostri pseudocriteri catechistici o missionari o evangelizzanti, no? Andato da questo centurione militare, che deve averne fatte per essere un centurione, eppure Dio aveva scelto lui. E ha messo Pietro di fronte all'imprevedibile. Ma com'è possibile? Ma io non ho mai mangiato carne impura. Lei alzati, uccidi e mangia. Dio mio, dovete andare per forza. E quando è arrivato lì, ha visto che lo Spirito Santo è arrivato prima di lui, ha dovuto soltanto prendere atto. E già è arrivato lo Spirito Santo, vuole che io gli possa negare il battesimo? No. Ah, ma non ha ancora avuto l'acqua a testa? Va bene, ma che c'entra? Così poi nel racconto è chiaro, non che devono sottolineare l'importanza dell'acqua, ma tante volte mi chiedono a me, ma voi cattolici, e quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù? E quelli che anche sentendone parlare sono stati deviati dagli esempi della Chiesa o degli ecclesiastici? E quelli che sono venuti da te per avere una buona parola e invece sono rimasti scandalizzati? Che facciamo? Lo Spirito Santo ci anticipa. Quella famosa racconto di Santa Teresina, no? L'hanno fatta poi patrona dei missionari perché pagano, non so di quale parte del mondo, aveva avuto questa visione di questa sorellina che gli aveva parlato di Gesù e nessuno sapeva chi fosse. Ecco, basta, credo di aver detto abbastanza, ma sollecitate da voi. Anche chi sta ascoltando adesso potrà arricchirsi ulteriormente, da ciascuno di voi, anche col silenzio. La parola allo Spirito.
Beh, un po' è così. Difficile,
perché certamente i testi ci superano e è difficile anche verbalizzare poi quello che si può percepire. E io ero vedevo un po' come la volta scorsa, proprio il testo di domenica scorsa, insisteva su questo, questa metafora della vite, dei tralci, questa insistenza sul rimanere in me, rimanere nella mia parola, e invece oggi abbiamo il seguito di questo testo e proprio viene specificato rimanete nel mio amore, questi imperativi, no? Ecco, vedevo che c'è tutto un progresso, poi, come anche diceva Innocenzo, in questo testo di Giovanni molto, richiede tanto approfondimento, forse tanta contemplazione, perché in realtà che cosa vuol dire rimanere in me, rimanere nella mia parola, lui è il verbo, rimanere nel suo essere, ma poi il suo essere che cos'è? È il suo agire, ecco l'amore, non rimane una parola data, rimane un qualcosa, l'amore è concreto. Infatti anche Giovanni ci dice: in questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Cioè qui c'è un'elezione bellissima del Padre, cioè, ma quando Gesù parla ai suoi, perché questo testo è veramente, come anche spiegava Innocenzo, è molto un testo molto che va approfondito così nella preghiera, nel silenzio, ma anche si fa molto concreto il testo. Io leggevo questi giorni proprio un commento di Dalmazio Mongillo, che era un grande moralista, che è stato anche professore, e lui diceva: veramente l'uomo, e parlava dell'uomo moderno, aveva esperienza anche di tutte le culture, perché è andato in tante parti del mondo a portare il Vangelo, a preparare i missionari, e dice: l'uomo fa fatica tremenda, è veramente quasi un contrasto che ha l'uomo, perché viene da Dio, ma quando Dio lo invita, lo elegge a divenire lui stesso, cioè questo vuol dire vivere nel suo amore, una comunione profondissima con lui, l'uomo ha una resistenza terribile, ha una resistenza che come se volesse dire a Dio: ma guarda, stai nel tuo mondo, io sto nel mio mondo. Quasi un qualcosa che e invece è appunto questo, entrare in questo amore, che è un amore sorgivo, come diceva Innocenzo, che si fa dono, che si fa concretezza e che si fa molto visibile, perché Gesù nella sua vita, così lo descrive anche lui, ha fatto del bene a tutti, è passato beneficando e sanando tutti. Mi veniva in mente questa immagine del Tempio di Ezechiele, quando si dice che dal Tempio, l'immagine di Ezechiele, che esce il fiume di acqua che appunto va, parte da questo Tempio e va e sana tutti gli alberi e fa fruttificare, ecco poi quello che dice anche Gesù, no? Perché portiate frutto, perché dove passa questo amore? Automaticamente risana, porta la vita, porta la pace, come ha fatto Gesù. Cioè la visibilità dell'amore del Padre è Gesù, è un amore concreto, non è un amore che dobbiamo contemplare. E l'effetto di Gesù, proprio come diceva Innocenzo, della croce, è un effetto che sta andando per la grande anche oggi, sta sanando, sta pacificando, nonostante le guerre, noi non vediamo, ma è questo il regno di Dio, attraverso tante persone che accolgono il suo amore. molto concreto. Accogliere, rimanere nel suo amore vuol dire esattamente lasciarsi trasportare in questo, diciamo così, in questo invito, chiamiamolo comando. Per me il comandamento nuovo, il comandamento dell'amore, come dicevo ad Ofori, io l'ho sempre quasi identificato con lo Spirito Santo, che ci precede, appunto, abbiamo visto qui negli Atti degli Apostoli, cioè è la vita del risorto nel mondo, perché saremo veramente tristi, cioè saremo veramente depressi, almeno se appunto la vita anche oggi non trionfasse. Ed è proprio questo amore di Dio verso noi che continua a manifestarsi in mille forme, in mille modi, proprio attraverso il suo spirito. E mi piaceva anche vedere, qui facevo questa lezione oggi, poi quando Gesù dice: voi siete, non vi chiamo più servi, ma perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio, tutto quello l'ho fatto conoscere a voi. Cioè, qui c'è un passaggio dal maestro al discepolo. Per Gesù, e soprattutto dopo la Pasqua, e lo vediamo anche qui nel rapporto tra Pietro e Cornelio, cioè potremmo dire che la categoria che si impone è l'amicizia. Non c'è più uno che insegna un altro, siamo tutti insegnati dal di dentro. E penso, io pensavo oggi, che la vera forma di evangelizzazione che prevede Giovanni, anche con la sua lettera, è proprio la comunione. Ecco che cosa vuol dire amatevi gli uni gli altri. La comunione tra i credenti, tra gli uomini, è l'evangelizzazione oggi, per Giovanni. Non è annunciare la parola di Dio, perché che cosa annunci? Di parole se ne dicono tante. Ma è quella comunione che sana, che fa esattamente come ha fatto Gesù, quella profonda comunione con i suoi, che si fa dono fino alla morte, no? Per non lasciarli dispersi, uno per conto proprio. È proprio dalla croce che nasce la comunione e si toglie questa dispersione. Ecco, io credo che questo amore, questo rimanere nell'amore, è proprio rimanere in questa elezione, perché l'elezione è gratuita, è senza condizioni, ma non è che ti impone una reciprocità. Io ho riflettuto anche in questo testo, cioè qui si dice anche in Giovanni nella lettera, cioè Dio sceglie, Dio ci ha scelti per pura gratuità, senza condizioni, e nemmeno pretende che ci sia una reciprocità, siccome io ti ho amato, tu no. È questo amore libero che fluisce. Qual è il desiderio di Dio? Appunto che noi entriamo in questa comunione, che è Lui stesso. Perché appunto? Perché diventiamo noi stessi, noi siamo originati da Lui e dobbiamo ritornare a essere quello che siamo. Veramente, ecco, tutto questo zigzag che la nostra vita, appunto di allontanamento, di abbandono, di peccato, di non fiducia, di non accogliere la volontà di Dio, ecco, ci porta un po' qua, un po' là. Però alla fine, ecco, il Signore ci fa capire che da Lui siamo originati per elezione e a Lui torneremo. Ecco, mi sembra che l'amore non è, rimane libero, ma in un certo qual modo il Signore troverà la via per farci amare Lui tutti, nonché. E in modo particolare la nostra, diciamo così, responsabilità nell'amore, se c'è una risposta, è proprio quella di evangelizzare nella forma appunto dell'amore, di creare questa comunione. Allora è l'amore anche per i nemici, è l'amore per quelli che non vorresti accogliere, per quelli, ecco, è piano piano riportarci a questa profonda comunione con Lui.
Mi ha fatto riflettere una frase che ha detto lei, ma anche Madre Michela, la difficoltà di essere amati. Secondo me noi abbiamo paura di essere amati, abbiamo paura, perché essere amati significa essere conosciuti. E siccome sappiamo che siamo brutti dentro, dobbiamo imparare che forse che Dio invece ci ama così come siamo, non possiamo essere perfetti, però noi abbiamo paura di essere amati. Ecco perché anche San Paolo dice: vi scongiuro, lasciatevi amare da Dio. Noi abbiamo paura, non che non crediamo che Dio ci ama, sì lo crea, però abbiamo paura. E allora vogliamo rimanere sempre con un nucleo interno nascosto nostro, nel quale neanche Dio deve entrare. Invece essere amati significa essere proprio aperti, e questo ci fa paura. Questa è una, secondo me noi abbiamo paura, ecco perché molti hanno una cosa difficilissima, sì, dire essere amati da Dio. Sì, possiamo anche amare gli altri, però essere amati è una cosa che ci mette paura, perché ci mette a nudo, ci fa come siamo, ecco, e non siamo belle persone molto spesso, quasi mai, insomma.
Francesco Sraita vuol parlare, sentiamo. Ma, sì, cosa volevi dire?
Accettare l'amore di Dio o non accettarlo è esattamente vuol dire avere fede o no. La fede è soltanto questo, cioè tutti sappiamo le persone che ragionano un po', sappiamo che esiste una persona, un ente superiore che fa andare l'universo, questo che lo sappiamo, quel libro di cui parlavamo dice proprio quello, quindi non è lì il problema della fede, tutte le persone oneste sanno che la nostra vita è regolata da un ente superiore. Il problema sta nell'ultimo verso del Paradiso di Dante, quando dice l'amor che muove il sole e le altre stelle. Qui Dio è l'amore, cioè la gabbia, no? Allora, la fede sta nell'accettare questo amore oppure nel dire no, come Dio vede questo amore non ne faccio niente. Questo secondo me è il problema della fede, sta tutto lì, non è il problema di dire esiste Dio, che Dio c'è qualcosa che è superiore a noi. La fede è l'accettare l'amore oppure non accettarlo, cioè io non lo accetto, vivo la mia vita senza fregandomi e tenendomi lontano, oppure lo accetto, questa secondo me è la fede.
Dunque, lasciarsi amare.
Come?
Lasciarsi amare.
Lasciarsi amare.
È difficile lasciarsi amare.
Come cioè accettare l'amore di Dio. Non è semplice accettare l'amore di Dio. Che dice perché dovrei accettarlo? Oppure non me ne frega niente. Lasciarsi amare e cioè accettare il rapporto personale. Perché l'amore è un rapporto personale. Cioè è un'interazione a livello profondo, cioè l'amore è qualcosa che coinvolge la persona. Allora accettare questo coinvolgimento nella coscienza con Dio oppure non accettare, secondo me quello è l'amore, che l'amore è la gamba.
Senti, cosa volevi dire?
Io posso scegliere un momento.
Alza la voce che non senti, credevo che fosse lui che doveva parlare, va bene.
Ah no, non so chi.
Taddeia, alza la voce.
Sì, a me hanno colpito le tue parole, quando hai detto non riesco a trovare parole per spiegarmi. E le ho collegate al Giovedì Santo. Quando il nostro Signore ha dato se stesso come esempio, tutto quello che ha fatto, no, agli Apostoli, non tante parole ma come esempio, perché così si insegna. Per insegnare l'umiltà, perlomeno è quello che sento io, per insegnare l'umiltà si spogliò, si pendolò, lavò i piedi agli apostoli, perché l'umiltà non si può spiegare, la devi dimostrare.
Come si fa a spiegare l'unità? Non è possibile. E allora si deve dimostrare. E secondo me è uno dei passaggi più belli in assoluto di Dio che ci ha lasciato, quando riesce da fare.
Laura vuole pure intervenire. Laura, sentiamo Laura.
Allora, no, questo testo è molto denso di tanto senso per la nostra vita. È anche un testo di gioia e di speranza. Hai detto anche molte cose belle, anche Madre Michela diceva appunto questa speranza di questo amore che lavora nonostante tutto, anche in questo nostro tempo così difficile anche. E penso che appunto è veramente un desiderio di Dio che questo amore sia in comune con noi e poi sia in comune con tutti, perché figli comunque si resta sempre figli, anche se si disconosce il padre, diciamo. E quindi io penso che questo lasciarsi amare vuol dire anche proprio che non c'è più quello sguardo che dice mi manca qualcosa, quindi guardo a me stesso, a quello che mi manca, a me stessa, a quello che mi manca. Perché questo amore è quello che permette di far sgorgare acqua e di far sgorgare acqua buona. E questo è un po', diciamo, il mio desiderio è anche quello di dire sia così per noi, così come Gesù ci ha detto, come ha detto ai discepoli e come oggi dice a noi. E poi una piccola cosa, appunto, tu parlavi in un senso proprio di questa parola che rimane e che appunto ci aiuta a vivere questo dono del Signore, di rimanere nel suo amore. E allora penso appunto come in ebraico non c'è questa parola, diciamo, meditare come a volte viene tradotto, diciamo, ma c'è questa parola ripetere sommessamente, diciamo, ripetere. E allora penso quale sia anche l'importanza, e penso anche a tutte le generazioni passate che hanno trasmesso anche sia le parole del Signore ma anche queste preghiere che si ripetono nella Chiesa, e come questo ripetere la parola, lasciarla appunto lavorare. A volte, diciamo, penso che mi metto davanti a un testo, come dire, adesso devo capire che cosa mi dice, ma penso che veramente c'è bisogno di lasciarsi, di lasciare che la parola lavori dentro di noi perché possa poi fluire, appunto, come dicevi, se la brocca è piena, poi disseta tutti. E quindi penso che questo è anche un invito alla gioia, perché noi in questo amore abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno e tutto quello di cui hanno bisogno anche gli altri. E quindi anche scegliere di non scegliere quando amare e quando no, perché veramente gratuito, e questa è una cosa che mi sorprende sempre, perché in fondo noi non siamo così spesso nei nostri giudizi. I nostri giudizi sono a volte tutt'altro, e invece appunto accogliere questa gratuità, per cui l'amore non è mai sprecato. Non posso dire no, questo non lo merita, non è mai sprecato, e sebbene non sia nostro, è anche nostro, perché ci è donato.
Ma io volevo dire, innanzitutto, sottoscrivo quello che diciamo Susanna e Francesca sulla paura di lasciarsi amare, perché, come diceva bene Susanna, ci sono dei pezzi della nostra vita che noi non vogliamo evangelizzare, vogliamo lasciare così come sono, perché siamo anche un po' legati, diciamo, anche alle nostre miserie, in qualche misura. Però quello che volevo dire adesso è che mi ha abbastanza spiazzato, quindi le prime parole di questa prima lettera di Giovanni. Prima lettera di Giovanni, che è molto sintonica rispetto al Vangelo di Giovanni, al quarto Vangelo, perché il tema è proprio quello dell'amore di Dio. E dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Sant'Agostino avrebbe detto che basterebbe solo questo, diciamo, non ci sarebbe altro, diciamo, bisogno di conoscere altro, diciamo, qui abbiamo tutto. Però allora io questa cosa mi ha un po' spiazzato, perché io penso che c'è un'idea che i nostri sentimenti, in fondo anche buoni, vengano un po' da noi. Ma quello che ci sta dicendo la prima lettera di Giovanni, e mi sorprende pure che io, pur conoscendo bene le lettere cattoliche, non ci abbia mai riflettuto questo, diciamo, tutto questo conferma ancora una volta che la parola dominata va anche amata, perché noi conosciamo Gesù perché conosciamo questa scrittura, non è che l'abbiamo visto, noi non l'abbiamo visto. E come diceva lei, la innocenza, noi non lo conosciamo. Quello che conosciamo è questa parola, e quindi anche amare questa parola, imparare ad amare questa scrittura. Però l'amore viene da Dio, cioè l'amore non viene da noi, cioè nel senso che tante volte uno dice, vabbè, uno ha un carattere anche buono, generoso, quello che noi vogliamo, e questo per certi versi è quello che noi diciamo di essere. Diciamo di essere, ce lo diciamo anche da noi stessi. Però qui, nella prima lettera di Giovanni, l'autore di prima lettera ci sta dicendo che il nostro amore, in una certa misura, è esterno a noi. Perché noi impariamo ad amare perché siamo amati da Dio, e l'amore che noi riusciamo a dare è l'amore non nostro, non dei nostri buoni sentimenti, ma l'amore di Dio. Quindi questa è la prima cosa che effettivamente, quando uno pensa alla purificazione del cuore, anche quando si avvicina alla preghiera, alla parola, cioè togliere un po' di incrostazioni, un po' di, diciamo, precomprensioni della scrittura, che poi che negli anni probabilmente chiunque di noi ha, cioè uno si accosta alla parola anche con una certa precomprensione, che quindi è in una certa misura un limite nella ricerca invece del significato della parola. E qui sicuramente la lezione e la collazione sono un dono enorme per chi vuole invece illuminare la parola e comprendere fino in fondo il significato. E questo io penso che ha anche un valore in una certa misura storico, questo amore che viene solo da Dio, perché la pace nasce da un amore che viene solo da Dio, perché gli uomini in genere si fanno la guerra, perché l'amore anche che gli uomini possono dare è un amore in certe misure anche un po' imperfetto, ma in fondo poi l'amore che vuol dire? Cioè noi, se vediamo il termine comune, c'è l'amore per la patria, che quello poi che genera anche un monte guerra, c'è l'amore per tante altre cose. E quindi questo discorso dell'amore di Dio è proprio questo svuotamento. E mi faceva riflettere anche quello che si diceva anche sul crocifisso, sulla Genesi, perché spesso diciamo prendere la croce, quello che dice Gesù, è visto come qualcosa di un grande sacrificio. Prendere la croce è qualcosa, è come prendere la sofferenza, è come prendere qualcosa, è qualcosa di non molto buono. Però il cristiano lo fa perché si sacrifica. In realtà prendere la croce è semplicemente abbracciare questo amore di Dio, un po' quello che diceva lei sullo smini. Cioè, noi nell'abbracciare la croce non abbracciamo la sofferenza di Gesù, cioè abbracciamo anche la sofferenza di Gesù, ma soprattutto abbracciamo l'amore di Gesù, questo suo diciamo svuotamento, che è questo amore gratuito, perché effettivamente è un amore che non chiede nient'altro che amore. Questo mi ha venuto in mente, diciamo, già da questa parte.
Siamo quasi alla conclusione. Ci sono altri interventi perché siamo quasi alla conclusione.
Forse brevissimamente un esempio anche di questo amore proprio di Dio che fluisce veramente al di là degli sforzi o degli impegni, anzi, cioè una cosa che è successa proprio quest'anno, durante la notte di Pasqua in Francia sono stati battezzati 12.000 adulti, persone che non avevano una formazione cristiana, che vivevano in un paese in cui ci sono molte contrapposizioni, ma una cosa su cui tutti i partiti sono d'accordo è l'ironia rispetto a tutte le cose che riguardano la fede, la spiritualità, eccetera. Anche la stessa Chiesa francese, lo dico pian pianino ma lo dico, ecco, non è che proprio oggi sia questa enorme testimonianza nel mondo. E allora questi 12.000 da dove vengono? Sarebbe fin troppo facile fare, come magari fare qualche giornale cattolico, ah, un trionfo, vedi, allora ancora noi siamo in grado di attirare. No, no, ma è Gesù che attira. Cioè persone che non hanno avuto una formazione cattolica, che hanno respirato soltanto indifferenza per queste cose, per cui alla fine Gesù è la stessa cosa di Giove, per il francese medio. Uno avverte un desiderio interiore perché magari ha incontrato qualcuno, chissà, e questo ha funzionato. Quando quella brocca si è riempita, poi l'acqua ha traboccato. E allora questo mi faceva pensare che, appunto, se si dice rimanere, vuol dire che già c'è. Cioè rimanere significa che Dio ha già donato qualcosa. Allora si tratta non tanto di andare a cercare chissà dove, di scavare intorbidando, ma lasciare che questa sorgente invece a fiori. Era molto bello quello che diceva Madre Michela, che Dio ci ha scelti per pura gratuità e nemmeno pretende la reciprocità, proprio perché in realtà quando uno non fa lo sforzo ma invece accetta questo amore che fluisce, e allora questo amore continua a fluire, perché poi appunto è chiuso. L'amore di Dio non è una cosa possessiva. Cioè è vero che l'amore non si comanda, però spesso noi crediamo di saper amare, ma quello che facciamo noi è un amore possessivo, invece l'amore di Dio è un amore che regala. Allora forse il grande problema che ci abbiamo spesso è diciamo, ma che cos'è l'obbedienza? E l'obbedienza è amare come ama lui.
Grazie. Allora chiudiamo la nostra lezione proprio con il canto. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
La sua giustizia.
il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie e ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti.